Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
C'è un salmo che dice: una vite hai sradicato dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Questo salmo si riferisce a Israele, un popolo preso dall'Egitto, strappato e ripiantato in Israele, perché affondi le sue radici e porti i suoi rami fino al mare e fino al fiume, cioè si distenna in quel pezzo di terra, tutto sommato neanche tanto, che Dio gli aveva donato. E guarda, Dio usa, il salmista, Dio usa questa immagine della vigna perché è un'immagine veramente paradossale. La vigna non si può trapiantare, si può rimettere un tralcio perché rinasca, ma non si può trapiantare perché ha radici profondissime, non si può certo sradicare e trapiantare. Dunque, quello che c'ha in mente questo popolo quando si vede come una vite, così come è abituato a pensarsi anche nell'Antico Testamento, si immagina di avere delle radici profonde che affondano nella sapienza della Torah, cioè della legge, cioè del rapporto che Dio ha stipulato con questi uomini, dell'alleanza sulla quale, che Dio ha promesso, alla quale sarà sempre fedele. Dunque si percepisce che affonda le radici in questa realtà della Torah e con i suoi tralci può raggiungere tutte le nazioni, tutti gli uomini, può versare il frutto che porta la linfa di queste radici a tutti gli uomini. Questa sapienza della Torah Israele la vive, la esprime e la regala agli uomini di tutte le nazioni perché possano crescere, conoscere Dio e amarlo. Questa era la vocazione del popolo di Israele, quel popolo di Israele. Ma quando Gesù inaugura un nuovo modo di pensare la legge di Dio e stipula una nuova alleanza con questo popolo, ci troviamo qua in questo brano al capitolo 15 di Giovanni, sapete, cominciava dicendo in quel tempo, ma quel tempo era quella sera, quella famosa sera in cui gli apostoli stavano con lui tutti intorno, mentre si stava per celebrare l'ultima cena. Gesù racconta loro quali sono i progetti per questo popolo nuovo. Sta dicendo loro: non foste voi forse appartenenti di un popolo che era concepito come una vigna? Bene, anche io vi faccio come una vigna. Vi faccio affondare le radici non più su una realtà scritta sulle tavole di pietra o sui rotoli, vi faccio affondare le radici su una sapienza che sarà sempre con voi. Questa sapienza è lo Spirito Santo che Egli donerà e che noi stiamo per celebrare di nuovo, la cui venuta stiamo per celebrare di nuovo. Questa sapienza vi metterà nelle condizioni di sapere sempre da Dio quello che Egli vuole da voi e vi mette nelle condizioni di portare un frutto buono alle generazioni che verranno, a tutti gli uomini. Come Israele aveva questi frutti per nutrire gli uomini di quell'epoca, così a noi, alla Chiesa, è stata data la capacità di nutrire tutti gli uomini, di tutte le latitudini, ovunque. Però dice Gesù, bene, perché questa vite porti frutto è necessario che si taglino gli aspetti che non servono più. E sapete, chi ascoltava queste cose sapeva quali erano questi aspetti, non sta parlando dei peccati, sta parlando di certe pratiche legate alla obbedienza alla Torah che sarebbero state sostituite da altre pratiche. Dice a un certo punto Gesù in questo brano: chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio si secca, lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Nel 70 d.C. tutto il Tempio andò in fiamme, tutta quella pratica che riguardava l'antico sacrificio va in fiamme, viene bruciata, quasi tagliata via da questo nuovo modo di relazionarsi con gli uomini delle generazioni. Dunque, chi ascoltava queste parole aveva la sensazione netta di trovarsi veramente in un tempo nuovo, in un mondo nuovo, con una vocazione nuova, che ha radici antiche, una Torah mediata dalla persona di Gesù, una legge incarnata dal Figlio di Dio, ritradotta in un modo possibile, non più solo per alcuni, per tutti, e tuttavia una modalità nuova di metterla in pratica. C'è una frase che forse l'uomo non ha mai imparato, che noi non abbiamo mai imparato, di cui non abbiamo mai imparato il senso, ed è contenuta proprio in questo luogo. Gesù dice: senza di me non potete far nulla. La fortuna della nostra capacità di essere discepoli, di essere apostoli, evangelizzatori in questo tempo, non sta nella modalità in cui celebriamo i nostri riti. La fortuna di questa possibilità sta nella capacità di rimanere legati a Lui, di conoscere Lui, di affondare le nostre radici nel suo cuore, di fare come ha fatto Lui. Non è forse morto per noi? Cosa ti sarà chiesto se non di morire per il tuo prossimo? Non ti ha forse amato quando eri peccatore? Che cosa ti è chiesto se non amare chi è nel peccato, anche se ancora nel peccato? Non ti è chiesto, non hai forse creduto in uno che ha la capacità di darti lo Spirito? Non ti sarà chiesto allora di donare a tua volta lo Spirito all'uomo che incontri, al tuo prossimo? Dunque, senza di Lui non possiamo far nulla. Non ti sforzare a fare cose che nessuno ti ha chiesto, ma chiedi al tuo cuore, diceva la lettera di Giovanni. Se il vostro cuore non vi rimprovera nulla, se il vostro cuore si libera dai sensi di colpa, chiedete al vostro cuore che cosa ha imparato da Dio, che cosa lo Spirito gli sta suggerendo e che cosa ti è chiesto di mettere in pratica. Tutto il resto verrà tagliato via, servirà a poco. Ma in questo sperano le nazioni, in questo spera l'uomo contemporaneo. Non vivere una fede privata, non ti chiudere nella tua devozione personale. Fa della tua vita un luogo di conoscenza e di pratica delle cose di Dio. E questa generazione che è in grande difficoltà, per la tua fede si salverà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai donato il tuo Spirito perché noi vivessimo della vita del tuo Figlio. E questa linfa vitale che procede da Lui ci mettesse nelle condizioni di evangelizzare, di guarire, di ridonare la pace, di edificare il tuo regno. Rendici consapevoli di questo dono di grazia e pronti ad attuarlo ogni giorno della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Manifesti all'uomo contemporaneo il tuo desiderio di incontrare i peccatori, i poveri, le persone schiacciate dalle proprie difficoltà, dà alla Chiesa un cuore pieno di misericordia, perché risani questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono perché per aver peccato contro il nostro prossimo, per averlo giudicato, per esserci insuperbiti davanti a Lui. Sciogli il nostro cuore, mettici nelle condizioni di chiedere perdono e di offrire il nostro perdono per la salvezza del mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per i lontani, per quelli che sono in difficoltà, per quelli che si sentono schiacciati dalle prove della vita. Rialzali e risanali, dona loro il tuo spirito perché possano contemplare il tuo volto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu ne conosci il cuore, ne scruti i pensieri, conosci le loro paure, sai tutto della loro vita. Mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, dal pensiero cattivo, da ciò che turba la loro esistenza. Da loro la possibilità di conoscerti e di lodarti tutti i giorni della loro vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.